Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e benvenuti su Golazo! Io sono Antonio Cefalù e qui ogni settimana vi porto tutta l'attualità del calcio che parla spagnolo. Nella puntata di oggi parliamo di Barça, Real Sociedad e Zinedine Zidane, la Spagna che sfida le italiane nella settimana europea. Sono servite 12 giornate perché la Liga tornasse ad essere un luogo un po' più noioso, ma non eccessivamente, perché nonostante la Real Sociedad abbia perso la leadership è stato l'Atletico ad ereditare il primo posto in classifica. Andiamo subito a vedere i risultati dell'ultimo fine settimana spagnolo. Nell'anticipo di venerdì il Celta ha battuto l'Athletic Bilbao 2-0. Sabato il Levante ha schiacciato un irriconoscibile Getafe che finisce in 9 e ne prende 3. Il Real Madrid si è rialzato ed ha vinto 1-0 a Siviglia. L'Atletico continua a vincere, questa volta la vittima è il Valladolid che perde 2-0 e in serata il Barcellona ha perso 2-1 a Ramon de Carranza di Cadiz. Domenica apre una partita impazzita fra Granada e Huesca, risultato finale 3-3. Fra Osasuna e Betis alla meglio la squadra di Pellegrini 2-0, il Villarreal sbatte contro il muro dell'Elche e pareggia 0-0, lo stesso risultato che abbiamo visto in notturna nel derby basco fra Real Sociedad e Deportivo Alaves. Dunque, classifica, come abbiamo detto l'Atletico è primo con 26 punti ma con due partite da recuperare, seconda piazza per la Real Sociedad, 25 punti in 12 gare, terzo il Villarreal a 21 punti in 12 partite, con una partita in meno il Real Madrid è quarto a 20, quinto il Cadiz a 18, sesto il Siviglia a 16 e nono il Barcellona con soli 14 punti in 10 partite. Scendendo giù sono quintultima e quartultima le due valenziane, Valencia e Levante rispettivamente a 12 e 11 punti, terzultimo lo Osasuna, anch'esso con 11 punti in classifica, il Valladolid ne ha 10 e l'Huesca è primo a 8 punti senza aver mai vinto una partita in questa stagione. Stasera chiuderà la giornata una partita fondamentale per le zone pericolose della classifica con il Valencia che affronterà l'Eibar. La classifica Pichichi non ha particolari novità, visto che nonostante la sua assenza dal campo, Mikel Oyarzabal continua a conservare il suo primo posto con 7 gol segnati, dietro di lui a 6, Moreno e Aspas e a 5, Suarez, João Félix e Paco Alcácer. I dati ve ne do due, ma sono le due facce della stessa medaglia. Il primo ci dice che il Barcellona ha guadagnato soltanto 14 punti nelle prime 10 partite di questa stagione e il loro peggiore inizio dal 1987-88, l'anno prima che arrivasse Johan Cruyff e creasse il Dream Team. Il secondo dato ci parla molto molto bene del Gran Cadiz di Álvaro Cervera, che è la prima squadra neopromossa a battere Real Madrid e Barcellona nel primo anno dopo la propria promozione. I dati della settimana sono due, il primo è panoramico, dall'alto e sono le linee vicine ed elastiche del Real Madrid al Sánchez Pizjuán, il luogo dove i Blancos sono tornati a stringersi attorno a Zinedine Zidane e si sono mostrati solidi come nei migliori momenti della scorsa stagione. Il secondo è la faccia genuina di Álvaro Cervera nella intervista post partita dopo aver vinto 2-1 contro il Barcellona. Cosa ha detto? Ve lo faccio ascoltare nella seconda parte.
Álvaro, ya termino. ¿Qué quiere el Cádiz esta temporada después de ganarle, pues en poquitos partidos que lleváis disputados, por ejemplo, al Madrid y al Barcelona?
Nosotros queremos salvarnos para que el año que viene, si es posible, a este partido venga la gente.
Questo è Álvaro Cervera, uno dei personaggi del momento della Liga, uno a cui hanno chiesto, ma adesso che il Cádiz ha vinto contro il Real Madrid, il Barcellona, anche l'Athletic Bilbao, che obiettivi si può porre la tua squadra da qui a fine stagione? Avete fatto tutto. Lui dice, il mio obiettivo è rimanere qui, così io queste partite l'anno prossimo le potrò giocare con il pubblico. Mi pare bellissimo, voi che ascoltate questo podcast, magari ascoltate anche gli altri podcast della famiglia Radio Sportellate, sapete come io sia molto legato alla presenza del pubblico. Per me è fondamentale, il calcio senza pubblico sta perdendo tantissimo, e chi ha visto la Premier in questo fine settimana magari se n'è anche reso conto, se n'è ricordato, perché forse ce ne dimentichiamo che il pubblico è parte integrante di questo spettacolo, e il fatto che siano tornati i tifosi in Inghilterra è un primo passo e sicuramente una maniera di ricordarci che anche loro servono, anche loro sono importanti, anche noi serviamo, perché siamo noi tifosi. Bene, il personaggio del momento non solo perché ha battuto Real Madrid e Barcellona, che comunque già basterebbe, ma perché lo sta facendo in una maniera non convenzionale per la Spagna, che certo non dobbiamo scadere nel pregiudizio, nel cliché, però per gli spagnoli la maniera di giocare è quella che include avere il pallone fra i piedi, avere il possesso palla. Álvaro Cervera ha vinto contro il Barcellona con il 17% di possesso palla, una cifra minuscola, cioè è proprio difficile che una squadra abbia così poco il pallone in una partita. Ed ha una media complessiva stagionale del 25%, anch'essa ultra mega bassa. Però gioca così e, dicevo, non è facilissimo per gli spagnoli accettare una cosa del genere. E per questo spesso, ogni volta che ce n'è l'occasione, più o meno, gli chiedono «Ma perché decidi di fare questo gioco così speculativo? Qual è la ragione dietro tutto questo?» Sentite come ha risposto in conferenza stampa.
No necesitamos la posesión. Es más, la posesión en muchas ocasiones nos trae un problema. Porque la posesión de balón, estoy harto de decirlo, no es una cosa que se dice, es una cosa que se hace. Y hacerla no es tan fácil. Tener posesión de balón no es tan fácil. Hay que tener jugadores que sepan jugar a dos toques, a un toque, hay que moverse mucho y no es tan fácil. La posesión, ¿yo estoy en contra? No estoy en contra de la posesión. Estoy en contra de los equipos que imponen la posesión, incluso sabiendo que a veces no la pueden llevar a cabo. En eso, que hagan lo que quieran, pero yo no estoy de acuerdo. Los jugadores, los equipos que necesitan la posesión, que la tengan y que la manejen. Y así ganan ligas, campeonatos y lo hacen muy bien. Pero hay equipos como el nuestro que no necesitan la posesión. Y como no la necesitan, no me voy a pelear con esa historia.
Bella questa, ¿no? El possesso palla non si dice, si fa, cioè non è una cosa che vale per tutti. Ci può piacere il possesso palla, ma noi, aggiungeva poi in un altro estratto, in un'altra parte della conferenza, facciamo 5 passaggi e poi vediamo le vertigini, arriviamo vicini all'errore, quindi dobbiamo cercare di diminuire il più possibile il numero di passaggi che facciamo, oltre ovviamente alle varie caratteristiche tecniche dei giocatori che non aiutano, non aiuterebbero il Cádiz nel caso volesse fare un gioco di possesso, ma noi siamo questi e al Cádiz sta andando benissimo, benissimo così, perché in questo momento, l'abbiamo detto, sono quinti in classifica, che è una follia, nessuno se lo sarebbe aspettato, e così come nessuno si sarebbe aspettato che l'Elche fosse decimo in questo momento, io non mi aspettavo neanche che il Huesca fosse ultimo, ma perché giocano veramente bene, ma non riescono a vincere. Ma un poco questa, non so, il mood di questa Liga è che tutto è casuale, tutto è aleatorio. Certo è che però non sono casuali le vittorie del Cádiz, no? Ci sorprendono ma non sono casuali, perché il Cádiz a pallone ci gioca poco e niente, questo l'abbiamo capito, però è la squadra che forse più di tutte sta rompendo le scatole a tutti, senza distinzione di grande, piccola, anzi già oggi Marca scriveva una notizia bollando il Cádiz come Mata Gigantes, ammazza grandi, e va bene così, linee strette, difesa, catenacciari, ma orgogliosi di esserlo. E in questo momento va molto 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 bene al Cádiz di questo Cervera, che è un tipo, cioè è un tipo questo barbone. Una cosa che amo di lui è la sua pagina Wikipedia in spagnolo, che dice Alvaro Cervera è nato circostanzialmente in Guidea. Non so, oh, ciao, come ti chiami? Alvaro? Di che zona sei, Alvaro? Ma io sono circostanzialmente guineano, te? Niente, mi andava di dire questa cosa perché lo trovo un po' assurdo. Ma poi, che vuol dire circostanzialmente? Non lo so, devo approfondire questa storia. Però va bene così al Cadiz, con il suo allenatore circostanzialmente guineano, cresciuto a Tenerife, ma con anima calcistica italiana, che sta pagando tantissimo. Bene, se c'è da una parte un Cadiz che va de puta madre dalla grande, ci deve essere dall'altra parte una grande che non sta facendo la grande. E è stata il Real Madrid prima, ce ne sono state altre perché il Cadiz ha fatto tanti punti in questa stagione. Però questa settimana dobbiamo parlare male del Barcellona, che ormai è un po' una costante, però non lo decido io, lo decidono loro di fatto, perché il Cadiz ha vinto con il 17% di possesso di palla, significa che il Barcellona ha perso con l'83% di possesso di palla, che non è da Barcellona, anzi, avere il possesso sì è da Barcellona, però essere così poco efficaci, così poco, non so, dentro la partita, avendo il pallone per l'87% del tempo, mi sembra un controsenso. Mi sembra che quantomeno, anzi, più che controsenso, avvalori un poco quello che vi sto dicendo, cioè che il Barça va male, e ve lo dico, da diverse settimane c'è un'assenza di gioco, ormai questo è abbastanza evidente. Certe settimane possiamo parlare di un Barcellona che fa la sua miglior partita, altre che è tornato un poco indietro. Se però ci allontaniamo, invece di guardare l'albero, guardiamo la foresta, il Barcellona sta giocando veramente male. Anzi, aggiungiamoci pure che ieri l'unico gol che il Barcellona riesce a fare a un Cadiz che non ha mai il pallone durante tutta la partita lo segna il terzo capocannoniere della squadra. Ripassiamoli, perché ha segnato 4 gol Messi, 4 gol Ansu Fati e 3 gol proprio gli avversari. Cioè, con tutta la possibilità durante la partita che hai avuto di produrre azioni offensive, l'unico gol tuo è un autogol degli altri. E questo è preoccupante, è sinceramente preoccupante, perché sì, va bene, le assenze, che non c'è questo, che non c'è quell'altro, e va bene che in Champions però il Barcellona sta andando alla grande, e in campionato ancora non è riuscito a trasferire questa buona forma che riesce invece a dimostrare nelle notti europee. Però non c'è una giustificazione. Io vorrei aggiungere due motivi al tema principale Barcellona, che forse non avevamo toccato prima. Il primo è che Ronald Koeman non sa leggere le partite, ma c'è un problema proprio grave, enorme, gigante, l'elefante nella stanza del Barcellona in questo momento. Ronald Koeman prende un gol, il Barcellona non ha mai recuperato da situazione di svantaggio in questa stagione, e la sua risposta tattica è buttare dentro tutti gli attaccanti, così. Mi viene da dire una citazione di Boris, ma non lo utilizzerò a casaccio, la sostituisco. Buttando tutti gli attaccanti dentro a casaccio, non solo stai facendo qualcosa che non è necessariamente logico e che può essere più caotico che altro, ma stai rinnegando le basi di quello che tu stai facendo. Perché se tu sei il Barcellona, ora non stiamo a dire Barcellona di 2 anni fa, di 4 anni fa era meglio di questo qui è una squadra così, non importa, se tu sei il Barcellona, l'impianto tattico, il sistema che tu metti in campo, tu allenatore, quindi adesso non è un Koeman, è quello che ti deve valere per fare 4 gol a partita. Com'è possibile che se il Barcellona prende un gol, Ronald Koeman rinnega tutto questo sistema che ha messo in piedi per segnare 4 gol a partita, scombinandolo completamente? Significa o appunto che non sa leggere le partite, o che il sistema tattico creato da Koeman non ha una vera e propria ragione d'essere, perché parliamoci chiaro, se tu devi mettere un attaccante in più e mettere De Jong al posto del centrale difensivo Minghesa, perché hai visto che il Cadiz si difendeva tutto nella propria area, se la trovavi la soluzione migliore lo facevi dall'inizio, perché era ovvio, era scontato, era cantato, come direbbero qui in Spagna, che il Cadiz si sarebbe difeso tutto nella propria area. Se avevi bisogno di Dembélé lo mettevi subito, la partita non è che è stata
particolare, sorprendente. È stata quello che doveva essere e il Barcellona non è stato all'altezza. Un altro che non è stato all'altezza e che in questo momento è sotto la lente di ingrandimento in Spagna è Lionel Messi. Perché va bene tutto, va bene che la squadra ha delle lacune, che magari gli individui del Barcellona non sono stati messi insieme con un grande ragionamento dietro, che la squadra non ha una costruzione molto organica, che l'allenatore è nuovo, che il terzo allenatore in un anno e mezzo e quanto vi pare e piace. Però Messi ormai è parte del problema, non si può fare finta di nulla e non si può neanche prendere come giustificazione il fatto che non voglia stare lì. A un certo punto il discorso populista di sempre: sei pagato milioni di milioni, non ti dico che devi sorridere ogni volta che c'hai una telecamera puntata, però devi giocare al tuo meglio, o devi giocare molto bene quantomeno. Messi non sta facendo nessuna delle due cose, sembra veramente svogliato, sembra con poca voglia, poco spirito di iniziativa. Io prendo anche come esempio il gol che ha fatto la settimana scorsa, quello famoso della celebrazione con la maglia di Maradona e quant'altro, che lì si vede Messi prende la palla e dice io voglio andare a segnare, e lo fa, cioè, perché se Messi dice io voglio andare a segnare molte volte lo fa. Però non ci ha provato tante volte in questa stagione, quindi forse Messi non ha neanche tutto questo spirito da regalare alla propria squadra per segnare. Poi ci sono tantissimi problemi del Barcellona nei confronti di Messi. Messi è ben lontano da essere l'unico problema del Barcellona e dall'essere il problema principale soprattutto del Barcellona. Messi è una cosa che si aggiunge, di solito è una risorsa, in questa stagione è più un peso, però... lo scarso gioco del Barça, la non chiaro assetto tattico non stanno sicuramente aiutando Messi a ricevere il pallone nelle maniere migliori, nelle posizioni migliori, negli spazi migliori, con tempi di gioco più larghi. Certo, Messi è una risorsa, ma se il modo tuo di utilizzare Messi dall'altra parte e di passargli la palla ogni volta che lo vedi, a prescindere di dove stia, di quanti lo stiano marcando, di come si stia sviluppando l'azione, del fatto che ci sia uno che corre magari in uno spazio più aperto di quello che sta occupando Messi, beh, allora il problema sta anche lì. Però ecco, Messi va sicuramente aggiunto. Messi che è stato uno dei temi caldi della settimana blaugrana, perché ci dobbiamo aggiungere anche le parole di Carles Tusquets, che è il presidente ad interim in questo momento del Barcellona. Il suo unico ruolo, l'avevamo detto qualche settimana fa, è di chiamare nuove elezioni, punto. Poi gestione economica, gestione diciamo del club, che non si può posticipare a qualche mese di distanza, per esempio la riduzione degli stipendi, che è una cosa che nel Barcellona è stata fatta e che sta risparmiando tanti soldi che sono importanti per il Barça. Nonostante ciò, nonostante gli stipendi che siano stati ridotti, Tusquets ha fatto un'intervista alla radio catalana RAC 1 che ha fatto cadere tutto a pezzi, anzi ha proprio detto che sta cadendo tutto a pezzi, perché ha detto che il tetto del Camp Nou sta letteralmente cadendo a pezzi, che va rinnovato il prima possibile. Ma non è stato questo il titolo, i titoli sono stati probabilmente tre. Il primo ha detto che la situazione economica è pessima e che la colpa di ciò è della precedente gestione, delle precedenti gestioni, ma questo non è una novità, anche se detto dal presidente chiaramente assume un valore diverso dalla, diciamo, conoscenza popolare del fatto, no? La seconda cosa che ha detto, e questo è il titolo principale, senza dubbio, è che lui avrebbe venduto Messi in estate, se ci fosse stato in estate, che sarebbe stata una decisione saggia e opportuna. La terza cosa ha detto che, siccome Neymar ha detto che vorrebbe giocare insieme a Messi l'anno prossimo, ha detto sì, vabbè, Neymar può venire gratis se vuole, per adesso è proprio impraticabile che noi prendiamo un giocatore come Neymar, ma dalle sue parole è praticamente impraticabile che il Barcellona compri qualsiasi giocatore. Sono cose difficili, sono momenti difficili per questa squadra. Tagliamo corto, c'è la Juventus per il Barcellona in questo fine settimana. Io mi aspettavo che sia il Barça che la Juve arrivassero molto migliorate al ritorno di Champions. Invece la Juventus ha avuto un piccolo miglioramento, ma poi alla fine sta quasi regredendo, o comunque sta ritornando alla media delle prestazioni. Il Barcellona, che secondo me è stata fatta sembrare una squadra molto più forte di quella che realmente è nella partita di andata alla Juventus, arriva in un momento di forma terrificante in cui concede tanti gol, Ne segna pochi quando...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Non riesce a segnare, diciamo, finché non riesce ad aprire la lattina e segnare i 4, ne segna pochi. Che in campionato sta facendo malissimo, perché ha fatto 14 punti e ne ha persi 16, cioè non è riuscito a guadagnarne 16 di quelli che c'erano a disposizione. Ed è una squadra soprattutto che si segna da sola, capito? Con tutte le difficoltà che hai, con tutto il cattivo gioco che metti in campo, ti vai pure a segnare da sola. È un masochismo quello del Barcellona, che ormai va avanti da qualche anno, e che adesso, ormai prima magari era latente, adesso è ultra mega evidente, e che non dico che porti la Juve ad avere un ruolo da favorita nella prossima partita, perché non credo che sia così, anche perché la forma del Barça in Champions è ben diversa da quella del campionato, però diamine, vanno male le cose a Can Barça. Altri due soggetti che sono nella mente, sotto la lente d'ingrandimento di tanti tifosi di calcio italiani questa settimana, in questo infrasettimanale europeo, sono Zidane e il Real Madrid. Diciamo subito una cosa, ce la togliamo subito di davanti: non esiste la possibilità del biscotto. È proprio impraticabile, sarebbe illogico pensare che due squadre in un girone in cui tutte e quattro le compagini si possono qualificare alla fase successiva della Champions rinuncino e dicano no, noi pareggiamo, così nel dubbio eventualmente ci qualifichiamo. No, perché così rischiano veramente di uscire entrambe, o comunque una delle due rischia di uscire, e non è qualcosa che al Real Madrid può far comodo, eh? Sarebbe la prima uscita del Real Madrid nella fase a gironi di Champions della sua storia, e non credo neanche che un allenatore vincente come Zinedine Zidane voglia macchiare il suo curriculum così. Attorno a Zinedine Zidane deve ruotare un poco tutta l'argomentazione di questo discorso, tutta la narrativa che stiamo sviluppando, perché è lui il nome su tutte le prime pagine. Non è stato in quella di Marca di oggi, effettivamente, ora che ci penso, perché Marca ha annunciato che sarebbe ritornato Sergio Ramos, molto importante, perché Real Madrid nelle ultime 9 partite di Champions ne ha persi 8 senza il suo capitano. Però sì, dobbiamo parlare di Zidane, dobbiamo parlare di come effettivamente, secondo i media spagnoli, un'eliminazione dalla Champions, oltre che indesiderata da parte sua, sarebbe indesideratissima da parte del club, e potrebbe voler dire la sua cacciata dalla Casa Blanca. Si parla già di nomi, chiaramente, si parla già di quando appena c'è, si fiuta nell'aria la possibilità di esonero, ci sono già i nomi, ci devono essere, poi che siano veri o no, però ci devono essere. E sono due. Secondo me il Real Madrid non uscirà dalla Champions. Io credo che il Real Madrid si qualificherà come primo del girone. Però, per dovere di cronaca, vi riporto cosa dicono in Spagna. I nomi sono due: Raúl González Blanco, che in questo momento allena il Castilla, la squadra B del Real Madrid, e che ha vinto la Youth League nella sua ultima edizione. Un allenatore madridista, e questo già è molto importante. Secondo me un po' più offensivo rispetto a Zidane per quelle partite che ho visto del Castiglia, è uno più proiettato all'attacco, mentre Zidane, lo sappiamo, se può esserlo, fa il conservativo, il conservatore il più possibile. L'altro sarebbe Pochettino, che non ha bisogno di presentazioni, e che si fiuta nell'aria e nell'ambiente Real Madrid da tanto tempo, quantomeno è un nome gradito a Florentino Perez da diverso tempo. Ma qui ci fermiamo, perché io ve lo dico, il Real Madrid si qualifica e posso pentirmene amaramente di questa cosa, perché se c'è una cosa certa fra Real Madrid e Barcellona in questa stagione è che nessuna delle due squadre ha un risultato certo, cioè possono vincere, possono perdere contro chiunque e giocando in qualsiasi modo. Per esempio, settimana scorsa mi sembra che dicessimo che il Real Madrid in queste partite aveva dimostrato un grande pregio, soltanto che quando iniziava a palleggiare era una super squadra, era una squadra top europea. Peccato che non l'abbia fatto spesso questo palleggio di grande livello. Invece contro il Siviglia abbiamo visto un altro Real Madrid, un Real Madrid umile, pragmatico, più vicino ai suoi accordi preferiti, al suo cavallo di battaglia, cioè che si difendeva stretto, attento, denso, protetto, lasciava l'iniziativa al Siviglia, faceva una prima pressione, poi era bravo elasticamente a tornare indietro quando la pressione saltava. Ed è stato molto ordinato il Real Madrid, solido come il Real Madrid che aveva vinto la Liga l'anno scorso, soprattutto nelle ultime giornate. Non ce l'aspettavamo quasi più di vedere un Real Madrid così, è stata una sorpresa. Eravamo ormai abituati alla mediocrità, che è stato qualcosa di nuovo. Quindi quello che dico io è che, visto che la squadra ogni volta che viene messa a spalle al muro dimostra di essere una squadra seria, affidabile, ancora fra le migliori d'Europa, non la migliore d'Europa, non le migliori 3, 4 d'Europa, però fra le migliori d'Europa. E visto che quando si parla di finale, e io ho perso il conto delle volte che i media spagnoli hanno utilizzato il termine finale per una partita del Real Madrid, ma quella di questa settimana sarà l'ennesima finale, difficilmente sbagliano, io credo che l'Inter faccia bene ad affidarsi al massimo ai propri mezzi e non pensare al Real Madrid, perché per me il Real Madrid si qualificherà, se non altro perché per la legge dei grandi numeri, si sono qualificati sempre, si dovranno qualificare anche questa volta. Non è uno scioglilingua, sono io che non so parlare. Parliamo del Siviglia, perché non abbiamo mai parlato in questa seconda stagione, no? Questa seconda temporada di Liga, perché non c'è stata l'occasione. Il Siviglia è stato abbastanza piatto, è stato abbastanza né alto né basso, né flop né top, quindi non abbiamo avuto veramente lo stimolo di utilizzarlo come tema di discussione. Però forse questo piattume, tra virgolette, può essere il vero e proprio tema. Cioè, cosa è successo al Siviglia? Siviglia, secondo me, ha due problemi fondamentali che sono sorti in questa stagione. Il primo è che ha perso Banega, che era la creatività per questa squadra, era l'elemento sorpresa, e l'elemento sorpresa non c'è più. L'abbiamo visto ieri, Siviglia ha tenuto per la maggior parte del tempo il pallone, però aveva difficoltà, arrivava sulla tre quarti e forse l'unica risorsa che aveva era il cross. Con tanta qualità in quella squadra ci vuole più del cross. Poi Ocampos, che l'anno scorso è stato sensazionale, quest'anno è tornato un po' a rilento. Insomma, la mancanza di Banega è centrale, e poi ecco, c'è anche l'abbassamento del rendimento di alcuni giocatori, però quello non vorrei evidenziarlo troppo, perché siamo in una stagione così particolare, si gioca tantissimo, c'è poca differenza fra la stagione presente e quella passata. Il Siviglia poi ha giocato la Supercoppa Europea, quindi si doveva preparare in tempo zero per giocare contro una corazzata come il Bayern. Insomma, non è facile. La mancanza di Suso, qualcuno di voi sarà stupito, però è stata un fattore. Suso è tornato ieri dopo un mese e mezzo, si è visto che è importante, si è visto che accende un po' con la scintilla. Il secondo problema, invece, è che ha perso sicurezza in difesa. L'abbiamo visto anche ieri, quando la squadra viene attaccata in transizione è molto debole. Il Siviglia ha questo pregio di avere due difensori fortissimi, Diego Carlos Secundé, con un mediano in protezione che è Fernando, che li aiuta tantissimo, crea un qualcosa che io ho denominato il triangolo delle Bermuda, perché quando qualcuno cade lì in mezzo la palla sparisce, diventa del Siviglia quando un avversario si ritrova lì in mezzo. Però in questa stagione hanno ridotto la loro solidità, cioè che rimane comunque a difesa schierata, difesa posizionale credo che direbbero quelli bravi di oggi, però in transizione quando la squadra si allunga ci sono seri problemi. Quindi questo, però attenzione al Siviglia, perché spesso si dice ah, Villarreal e Real Sociedad lottano per il quarto posto, però questa Liga è appena iniziata. C'è l'Atletico, c'è il Real Madrid, c'è il Barcellona, ma c'è anche il Siviglia, quindi stanno andando fortissimo Real Sociedad e Villarreal, ma bisogna stare attenti per quelli che arrivano da dietro, perché anche con questo sfalsamento di partite, chi ne ha giocate di più, chi ne ha giocate di meno, è tutto un poco difficile da analizzare, si fa più difficile da analizzare, ma potrebbe essere tutto molto più facile quando il Siviglia recupererà queste partite e recupererà la sua costanza che aveva dimostrato e fortemente in maniera evidente nella scorsa stagione. Adesso parliamone però della Real Sociedad che ho appena nominato. Certo, perché ne manca una, perché contro le italiane c'è un tripudio di spagnole in questo infrasettimanale completato nel giovedì di Europa League dalla Real Sociedad che gioca contro il Napoli, una partita decisiva più per la Real che per il Napoli, perché al Napoli basterebbe il pareggio mentre alla Real Sociedad serve la vittoria, servono i tre punti, anche perché non si sa cosa bolle in pentola nell'altra partita con la Zetakmar che ha tante possibilità quante ne ha la Real Sociedad in teoria di qualificarsi, ma che gioca contro il Rijeka, quindi un avversario molto più facile rispetto al Napoli, un avversario che ha preso un solo punto in questo girone di Europa League e proprio contro la Real Sociedad. Questo ci dà un bel agganci, perché il ritmo della Real Sociedad si è abbassato e molto, dopo aver avuto una grande continuità non solo di gioco ma anche di risultati, perché in questa stagione comunque la Real ha perso solo due volte, con il Valencia alla seconda giornata di Liga e con il Napoli nell'andata dei gironi di Europa League, quindi comunque già diverse partite fa aveva stabilito questa velocità di navigazione costante ma elevata. Adesso si è abbassata, 4 pareggi di fila contando Liga e contando Europa League contro AZ Alkmaar, Villarreal, Rijeka e poi l'Alaves, la Real è stanca. Il Napoli è fortunato di ritrovarsi una Real stanca davanti, però rimane una squadra temibile, perché per quanto si sia visto che sta mancando qualcosa, che poco a poco si sta perdendo un poco quella scintilla, quell'efficacia così diffusa in tutte le partite e così anche bella da vedere, no? Non è l'efficacia del Cadiz, che de gustibus, però non gioca a pallone, come ho detto, era un'efficacia a sua volta bella, che di solito è una cosa un po' più facile da mantenere nel tempo, perché se giochi bene sei più felice, detto in maniera molto molto basilare. La Real invece non gli sta bastando la felicità, perché la squadra non è fisicamente allo stesso livello di prima, ha perso qualche titolare, c'è da vedere se riusciranno a recuperare per questa partita Elustondo, Oyarzabal e Silva, che sono tre fra i giocatori più importanti della squadra di Manuel Alguacil e che potrebbero non arrivarci alla partita perché non hanno giocato fino adesso. È probabile che Elustondo non ci sia, è molto probabile. Su Oyarzabal si è detto ottimista Alguacil, quindi chissà che non ce la faccia, ha detto uno che recupera velocemente, quindi potrebbe anche farcela. E Oyarzabal, lo sapete, lo abbiamo detto all'inizio, è il capocannoniere della Liga e di questa squadra, ma il genio, colui che sostiene tutto il gioco e che lo migliora con e senza palla, è David Silva. E David Silva si è fatto male in via precauzionale, non ha giocato, si è fatto male nel riscaldamento della partita l'ultima, proprio contro l'Alaves, e non si sa a questo punto se ci potrebbe arrivare o no al Napoli. Non ci sono state davvero reali notizie a riguardo, Però per dire l'importanza di Silva nei movimenti, nei passaggi, è un genio, lo sappiamo. Alguacil nella conferenza stampa prima della prima partita con il Napoli l'aveva addirittura paragonato a Maradona, dicendo anzi che aveva tratti migliori di Maradona. Ha detto: noi abbiamo David Silva che ha quasi lo stesso talento ma lavora anche duro, parlando proprio del numero 10 che ancora non era deceduto, quindi ovviamente oggi non direbbe queste stesse parole, però rimangono lì registrate. Ma anche un'importanza di esperienza, di abitudine a queste partite, di guida quasi paterna, perché se noi togliamo David Silva, i giocatori che hanno giocato di più nella Real in questa stagione hanno 25, 26, 24, 24, 23 e 24 anni. Quindi è una squadra giovane che contro un'altra squadra che è giovane ma che ha più esperienza di loro nelle competizioni europee potrebbe fare un passo falso in Europa League. Non è quello che cerca la Real Sociedad, che comunque ha fatto turnover nell'ultima partita, che pareggia di nuovo, ma lo fa anche perché si è risparmiata proprio per giocare contro i partenopei. Non ha giocato per esempio Januzaj, che era stato uno dei migliori in questa stagione. Baranić è entrato dopo, così come il numero 9 che è entrato dopo, insomma non ha giocato neanche Lenormand. Quindi la Real Sociedad sicuramente non ci arriva bene a questa partita con il Napoli, ci arriva con qualche elemento più riposato, con qualche certezza in meno, soprattutto con dei dubbi enormi che potrebbero cambiare totalmente l'impronta di questa partita. Secondo me, se il Napoli rigioca bene, stretto, con le linee chiuse, riuscendo a limitare il gioco per le vie centrali della Real Sociedad come era riuscito all'andata, potrebbe effettivamente qualificarsi, e come primo a questo girone di Europa League sarebbe una grande impresa, perché fra prima e seconda partita la squadra di Gattuso si è trovata e si troverà ad affrontare una delle migliori squadre di Spagna, a prescindere da tutto. Siamo arrivati alla fine e anche questa volta non c'è rimasto tempo per dire tutto. Allora, che facciamo? Ritornano i tweet, quelle piccole frasi, le più rilevanti su alcune delle partite di cui non abbiamo potuto parlare, ma che comunque sono state molto interessanti in questo fine settimana lighero. Athletic Celta. Terzini che spingono come non mai, un 5 di gran mestiere come Renato Tapia, un artista fra le linee come Iago Aspas e il Ciacio Cudet alla squadra che fa per lui, e da quando è arrivato il Celta ha un'altra fisionomia. Se arrivano i risultati, poi seconda vittoria di fila in tre partite che sa di brezza oceanica per i galiziani. Atletico Valladolid. Dell'Atletico di Simeone 10.0 ne abbiamo parlato tanto e vi dico solo due cose. Se avessi i proverbiali 2 euro da buttare, oggi ne scommetterei 3 sull'Atletico vincitore. Sarà perché non sono un tipo che scommette. E giusto perché non voglio che nessuno rischi di dimenticarselo, 6 mesi fa Marco Llorente faceva il mediano, oggi è uno dei giocatori offensivi più dirompenti del continente. Inarrestabile. Granada-Huesca. Partita senza un minimo di logica, prima perché sembrava che il Huesca potesse vincere il primo incontro stagionale, poi perché si è fatto recuperare 2 gol negli ultimi 5 minuti e lo ha salvato dalla sconfitta alla traversa nell'ultima azione. Per come giocano senza grandi mezzi tecnici, io avevo scelto proprio il Huesca come squadra simpatia dell'anno. Deve essere per questo che è letteralmente impossibile che vincano una partita. Osasuna-Betis. Il Betis senza Canales è veramente poca roba. Nonostante questo arriva la vittoria e con 2 ottime notizie: la porta inviolata, che non è mai da dare per scontata con quella fase difensiva e con quei difensori, e il ritorno al gol del Panda, Borja Iglesias, che è tornato dopo 21 tiri, 24 partite consecutive o, se preferite, 11 mesi senza segnare. Finalmente! Bene così, anche oggi l'abbiamo portata a casa e anche oggi potete essere sollevati dal fatto che ce l'avete fatta. l'avete ascoltato tutto e io per questo vi ringrazio. Come sempre vi invito a continuare a seguire il podcast sul vostro player, sui social, ci sono i social di Radio Sportellate, quelli di sportellate.it, insomma, le sapete già queste cose. Antonio Cefalù è tutto, un saluto.